Oggi siamo qua per presentare Guida Stupefacente, autoregolazione e riduzione dei rischi da uso di sostanze. Siamo con Tobia D'Onofrio, giornalista, attivista, scrittore, e con Max del Lab 57, il laboratorio antiproibizionista di Bologna, che abbiamo scoperto chiamarsi Massimo Lorenzani. No, stavolta lo diciamo a tutti. Allora, siamo felici di presentare questo libro oggi perché appunto l'antiproibizionismo ci riguarda tutte e tutti, non solo utilizzatori o detrattori, come no, un po' la retorica sul discorso sulle sostanze vuole un po' i pro e i contro, con un discorso molto superficiale. Perché l'antiproibizionismo appunto è un discorso politico e il dibattito sulle sostanze è praticamente fermo a 100 anni fa. E, per esempio, appunto, c'è uno scritto di Malatesta del 1923, dove in sintesi Malatesta constata che il grido d'allarme che produce derive securitarie e quindi repressive non producono niente se non peggiorare un fenomeno e una situazione, e senza nessuna banalità 100 anni fa evidenziava quanto il punire severamente consumatori e venditori non avrebbe fatto altro che aumentare negli speculatori l'avidità del guadagno. E quindi lui parlava di libertà sull'uso di sostanze e di riduzione del rischio rispetto alle sostanze. Sembra incredibile, ma 100 anni fa proprio uno di noi già proponeva questa cosa, e infatti diceva che la nostra proposta non sarà presa in considerazione o sarà trattata da chimerica e folle, ma la gente intelligente e disinteressata potrebbe dirsi che, poiché le leggi penali si sono mostrate impotenti, non sarebbe a titolo di esperimento provare il metodo anarchico e libertario? E quindi l'antiproibizionismo è un discorso politico, perché c'è una banalizzazione del discorso legale e illegale, quando invece entrambi i mercati con le loro hanno diverse problematicità. Se pensiamo che appunto, se pensiamo all'alcol, al tabacco e a come viene sovrarappresentato molti altri discorsi sulle sostanze, quando veramente sull'alcol e col tabacco ci sarebbe da parlarne, ma quello è un mercato legale, non è un mercato illegale. E quindi appunto questo binomio riproduce quasi due facce della stessa medaglia, che infatti è utile spesso e volentieri ed anzi è proprio funzionale a narcomafie e narcostati, dove appunto il bianco serve al nero e viceversa, perché se no come si fa? Inoltre è molto importante comprendere come anche le lotte che portiamo avanti per la strada, quindi contro la riqualificazione della città, la messa in vendita di ogni centimetro quadro di spazio pubblico, quindi la riqualificazione, la speculazione che porta con sé che cosa? Militarizzazione, polizia, decoro, igiene, che vuol dire mettere nella paletta chi non ha diritti di cittadinanza o comunque vive già sulla pelle discriminazioni di classe e cittadinanza. Per cui questa militarizzazione, che anche di recente abbiamo visto invadere la Bolognina, cosa fa? Porta dei disgraziati in carcere o in CPR. La legge sulle droghe, il 35% della popolazione detenuta è detenuta in carcere per la legge sulle droghe, che è molto divertente, secondo me, da leggere. Adesso ce la leggo. Soprattutto l'articolo 73. Chiunque, è bellissimo questo testo, chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, sentite qua, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione dai 6 ai 20 anni e con la multa d'euro 26.000 a 260.000 euro. Capite bene che abbiamo un problema. Questa legge riproduce il razzismo istituzionale e infatti sui media vediamo una sovrarappresentazione della popolazione. Perché cos'è? La guerra alla droga diventa guerra al drogato, guerra al marginale, guerra a chi sta già subendo sulla pelle delle insicurezze. Quindi dov'è l'insicurezza? Cioè, parliamone anche di questo discorso sulla sicurezza e l'insicurezza. E si tenta in questo modo di invisibilizzare e naturalizzare delle discriminazioni e delle insicurezze già in essere. Inoltre, tutto ciò in un contesto in cui i servizi sociosanitari sono la frutta, e io immagino che qui ci siano tante persone che lavorano nel terzo settore che mi potranno confermare che non butta benissimo per quanto riguarda i servizi. E anche la formazione è spesso superficiale rispetto al discorso sulle sostanze, dove appunto molto spesso anche problematiche sociali vengono ipermedicalizzate o comunque dove c'è una formazione molto burocratizzata che non tocca sempre meno le persone o diventa sempre meno strumento per le persone, e con la salute inizia a essere un problema. In questo senso,
mi riaggancio sulla questione salute. Ad oggi, in una fase come quella in cui viviamo, in cui c'è stato uno strutturale smantellamento del welfare, vediamo come impatta la discriminazione appunto sistemica. E a un giorno dall'8 marzo non possiamo che pensare come questa discriminazione sistemica impatti sui corpi femminilizzati. Penso alle lotte per l'aborto, che ci mostrano ad oggi come appunto la legislazione stessa impedisca molto spesso di accedere a un diritto fondamentale come quello dell'aborto, appunto attraverso quella che nel testo della 194 appare più quasi come una tutela del sapere medico, che è assolutamente onnisciente, maschio e bianco. E infatti, se ci ricolleghiamo alla droga, che ci viene appunto insegnata e impartita come un concetto completamente antiche dicotomie occidentali alla salute, viene naturale domandarci salute di chi e salute per chi o con chi, appunto. Cioè, quando si tratta di sostanze si parla sempre al posto di, come appunto si parla sempre al posto di nei casi delle persone trans, che abbiamo visto costantemente bersagliate, come qualche giorno fa con il Sandrena, che è un farmaco fondamentale che serve per appunto la farmacologia sostitutiva per gli ormoni femminili, che dopo 4 anni di gratuità, grazie all'AIFA, è stato declassato e quindi è a carico delle persone che vogliono farne uso. Quindi appunto l'autodeterminazione di genere non è affatto un diritto nel nostro paese, anzi è costantemente osteggiata, così come è osteggiata l'autodeterminazione appunto delle persone trans, delle sex worker, volevo dire. E prima parlavamo con una compagna anche delle lotte in atto negli Stati Uniti rispetto all'accesso alla salute mentale per chi subisce quotidianamente un tale livello di stigma, che appunto impedisce di lavorare serenamente, di lavorare con condizioni sindacali di base e di avere un accesso appunto a casa e reddito in maniera continuativa. E penso anche appunto alle lotte delle persone siero coinvolte che ci hanno dimostrato negli anni Ottanta come le pratiche di riduzione dei rischi siano fondamentali appunto per autodeterminare la propria salute. Noi come Lab 57 abbiamo una prospettiva intersezionale proprio perché sappiamo che le oppressioni si codeterminano, nel senso che nella vita di tutti i giorni, l'una con l'altra, i nostri posizionamenti che sono spuri, che sono appunto posizionati, situati, si influenzano e appunto si vanno a strutturare in quelle che sono oppressioni sempre specifiche. Quindi appunto noi osserviamo l'antiproibizionismo come se fosse uno spettro, no? Che in qualche modo illumina e ci permette di individuare nuovi fronti di lotta. E quindi appunto per noi salute è accesso gratuito ma anche piacere. E adesso se i nostri due autori si avvicinano, vi illustreranno anche come appunto giocare col piacere in maniera sempre più safe e sicura. Però appunto i nostri autori intanto stanno mangiando, anche questo è piacere del resto. E vi ricordo che c'è una cena, a proposito di cibo, che è benefit per il Lab 57, quindi se volete fare come Tobia e Max potete appunto banchettare e niente, la smetto di cazzeggiare perché vedo che stanno arrivando.
Grazie. Scusate. Grazie a tutte. Inizio io perché Max magari lo conoscete meglio a Bologna. Non è la prima volta che andiamo in giro pure qua a Bologna a fare presentazioni, anche perché è stato Rave New World negli anni passati il libro che ci ha dato occasione di incontrarci e di divulgare una cultura, insomma, tabù. In quell'occasione poi scrivemmo un capitolo insieme che poi partiva da appunto una presentazione fatta qui al Circolo Anarchico Berneri, in cui si tracciavano i contorni di quello che era un po' il lavoro di Max e del Lab 57 nel contesto italiano ed europeo delle feste e in generale dell'antiproibizionismo e del consumo di sostanze, che è un qualcosa con cui al giorno d'oggi supponiamo che chiunque abbia avuto a che fare, anche chi non usa sostanze ha a che fare con gente che usa sostanze. Quindi insomma questo voleva innanzitutto essere un libro per tutti e tutte, chi usa, chi non usa, chi è curioso, chi è studioso, anche perché da un lato cerca di raccogliere, che era un po' un lavoro che abbiamo fatto insieme, ma era poi quello che io ci tenevo anche a tirare fuori per questo libro, un lavoro di ricerca e di scandaglio su tutto ciò che era già stato detto anche da autorevoli nomi che magari ad alcuni non sono proprio noti, ad altri invece sì, come potrebbe essere un Hoffman, inventore dell'LSD, o uno Shulgin, inventore dell'MDMA. Però insomma, non solo quello, anche scrittori, anche intellettuali, come potrebbe essere un William Burroughs, anche ricercatori, come potrebbe essere Giorgio Samorini. A fianco a tutto questo scibile già esistente, era necessario affiancare una parte che invece per certi versi negli anni era stato solo cultura orale, perché l'informazione sulle sostanze almeno diciamo quando negli anni 60-70 si è incominciato sempre in ambienti controculturali, underground, a ragionare sulle sostanze, appunto, era una trasmissione di sapere orale, di tipo orale. In realtà già nei decenni, insomma, degli anni 70 e 80, quando qualcuno tipo Carlos Castaneda ha incominciato a scrivere libri su stregoni e roba del genere all'interno della controcultura, non era ben visto, proprio perché di alcune cose si parlava ma non ci si scriveva, che era un po' la situazione in cui ci si è trovati quando si sono scritti anni fa dei libri sui rave. E c'era anche lì questo discorso della cultura rave, una cultura orale e una cultura underground che va vissuta. Lì però forse ci si era resi conto che dopo 20-30 anni il fatto che tante persone, io, Vanni, Pablito, eccetera, scrivessimo di rave significava forse che era arrivato anche il momento di ragionare su quel tipo di cultura, eccetera, eccetera. Quindi da quel libro e dal capitolo con Max e con Lab è nata poi questa ricerca che ha molto di pratico, di orale, di ciò che ancora esiste e di esperienziale, per ciò che possiamo dire che ancora non è stato scritto. Sicuramente Max più di me, visto il lavoro di tutti questi anni, aveva bisogno di, come dire, anche mettere su carta, no, una serie di cose importanti che poi ormai appartengono alla vita sua e di tutte quante noi. Quindi forse mi sono un po' divulgato troppo, passo adesso la parola a Max, ma appunto cominciamo col dire che questo è un libro che ha diversi target, è possibile che venga letto a salti perché magari in un determinato capitolo qualcuno momentaneamente non si identifica e quindi magari salta, va avanti, vede quello che gli interessa. Grazie.
Grazie Tobia. Grazie a tutte e a tutti. Questo tipo di libro, anche il motivo per cui siamo qui adesso, non è casuale, ok? Questo libro è un libro partigiano, nel senso che è fatto da persone che usano le sostanze, magari non c'era bisogno di dirlo, ma è così, e da chi parlando in contesti in cui gli eventi li organizziamo e li facciamo, non parliamo di cose che non facciamo in tutti i sensi, ok? E poi siamo qui in questo posto non casualmente, perché tutto il lavoro per cui questo libro è, da cui questo libro ha preso e si è nutrito, è scaturito dalle esperienze di autogestione di decenni, 25 anni per quanto mi riguarda, perché tutto è nato al livello 57, qua a Bologna e non da altre parti, ed è nato da un lavoro di condivisione di esperienze e di saperi unico per quanto mi riguarda, nel senso che io venivo da esperienze, ero andato a vedere con i miei occhi la guerra di Bosnia, che era una piccola guerra dimenticata, e poi sono approdato qua a Bologna mentre studiavo musica, trance e ritualità, che era la tesi che non sono riuscito a dare perché mi è morto il relatore nelle sfighe varie. E poi ho incrociato George Lapassad a livello 57, Giorgio Samorini, con cui un anno dopo abbiamo scritto il primo libro sulla chetamina in Italia, il fattore K della psichedelia, e eccetera, eccetera. Quindi, dopo il livello 57, che è il motivo per cui abbiamo dovuto pubblicare un libro con una casa indipendente, non magari nei servizi sociali di questa città, è perché a livello 57 è stato sgomberato dopo un'inchiesta fake che poi è stata archiviata dal sindaco, da un sindaco del PD, Cofferati, e poi siamo finiti ex 24, e anche questo spazio è stato sgomberato da un sindaco del PD, chiaramente. Quindi siamo qui per fare questa presentazione perché siamo qui a fianco di uno spazio sgomberato in uno spazio di tanti progetti che ancora è vuoto, con un progetto fake che ci sono inventati per buttare via un'esperienza del genere. Quindi questo tipo di lavoro che abbiamo fatto è stato possibile solo grazie alle esperienze autogestite di condivisione, ok? I servizi pubblici sono sempre stati ostili, nonostante la cosa abbastanza incredibile è che l'esperienza dell'Hub 57 e quindi di professionisti, anche formatori, io sono un formatore, oltre grazie a lui, grazie a essere uno scrittore, ho formato il 90% dei progetti che fanno RDD, riduzione del rischio in questa città. Io però devo fare il driver per campare, ok? Perché in questa città non si può lavorare, non posso lavorare nel mio settore perché gli appalti vengono affidati ad altra gente, ok? E nonostante ciò continuiamo a collaborare con i servizi. Questo libro è un insieme di, come diceva Tobia, un insieme di, un incastro di esperienze. Ed è anche una, ed è anche un modo per orientarsi nel mondo delle droghe, in cui la giungla di informazioni, di false notizie e di pregiudizi è enorme. E infatti abbiamo deciso di chiamarlo Guida Stupefacente, proprio perché condividiamo un po' di strumenti per darsi un minimo di orientamento in questo tipo di mondo, diciamo. Ed è un inizio in realtà, perché poi ci sarebbe tante, abbiamo dovuto tagliare tanto per riuscire a mandarlo in stampa. Ed è una metodologia anche, quella di, cioè adesso qualcuno di voi mi dice, ma avete scritto questa cosa, ma in base a cosa? Se c'è qualcosa che non torna è tutto falsificabile, perché tutte le cose che vengono dette in questo libro hanno dei riferimenti, degli studi che sono stati scritti e provati, oltre al fatto che siamo passati attraverso decenni di disinformazione, di leggi liberticide, e quando noi, almeno io ho iniziato questa esperienza a livello 57, si potevano fare tante tante più cose, adesso se ne possono fare molte meno. Abbiamo un governo fascista, abbiamo delle leggi liberticide e le street parade antiproibizioniste che abbiamo organizzato tanti anni fino al 2006 qua a Bologna, l'anno scorso abbiamo ricominciato a farle perché hanno, la stretta repressiva ha riguardato tanti altri campi, che non è solo quello dell'uso di sostanze, ma è quello di tutte le nostre vite, che riguarda tanti aspetti e che invece dobbiamo rinsaldare. Per cui diciamo che una cosa nuova di questo libro rispetto a quello che potete trovare nel panorama vasto, vastissimo di quello che si chiama fenomeno droga, è proprio una, come hanno detto anche le ragazze prima, è uno sguardo olistico, intersezionale, cioè il fenomeno droga, come abbiamo citato anche nel libro il famoso triangolo di Zimberg, per cui un'esperienza che riguarda una sostanza implica solo il 30% della droga che si è assunto, l'altro 60% riguarda il set e il setting, cioè set è quello che è il nostro modo di sentire, la nostra modalità di essere in quel momento fisico-mentale, e il setting è l'ambiente circostante, l'ambiente fisico e l'ambiente relazionale. E questa cosa è importantissima per evitare di ricadere nel paradigma proibizionista che ci contiene e ci reprime. E il proibizionismo sulle sostanze è solo un pezzo delle oppressioni che ci massacrano. E noi, cioè noi due che siamo maschi bianchi, siamo anche quelli messi meglio rispetto a tutte le categorie di persone super oppresse. Domani è l'8 marzo e porco Dio, diciamo che tra le donne, poi ci sono i migranti, poi ci sono gli ecocidi, e noi cerchiamo di parlare anche in questo libro di responsabilizzarci quando decidiamo, nel nostro privilegio, di poter scegliere che droga ci possiamo fare, perché noi possiamo farlo, tipo noi due per esempio, che abbiamo il, che abbiamo il colore giusto della pelle, il sesso giusto magari, e anche i documenti in ordine, porco Dio, perché invece in realtà c'è gente che non ha questi documenti in ordine e che quindi qualsiasi scelta fa è nella merda, e magari l'unica opportunità che gli viene data è quella di portarci le droghine che ci piacciono tanto, che però loro pagano con la loro vita e le loro vite sequestrate, quello che sono i nostri privilegi. E questa cosa un po' abbiamo cercato di mettere dei semi in questo libro, ci sarebbe tanto altro da dire, però diciamo che le sostanze che vanno molto di moda in questo momento, una in particolare è quella che fa più devastazioni ambientali e anche relazionali, anche di razzializzazione. La cocaina purtroppo fa questo problema, che non significa discriminare le persone che la usino, significa capire cosa implica questo traffico e chi paga poi di più. Noi che la paghiamo niente rispetto a tutto quello che si paga. E questa cosa è importante almeno da pensarci, no? Perché chi ha i privilegi può scegliere se fare una cosa o un'altra. Chi non li ha, magari gli resta solamente quello di portarcela. E questa cosa difficilmente la trovate articolata in volumi più istituzionali, diciamo. Poi noi, come Lab 57, siamo molto vicini ai nostri fratelli e sorelle francesi, che nonostante hanno dei progetti finanziati, noi non siamo assolutamente finanziati da decenni ormai. In Francia i progetti RDD sono molto poco finanziati, pochissimo, per cui devono fare tutti i secondi lavori, come me, come lui, che fa lo scrittore, no? E l'attivista. E quindi abbiamo in comune con i progetti francesi la grande motivazione nel fare questo tipo di lavoro e di tenere quindi in prima linea quello che sono le persone che le usano, in sostanza, cioè che siamo noi, non sono altre persone, ok? E che la discriminazione rispetto a una persona che usa una sostanza piuttosto che un'altra per noi è assolutamente inesistente e deve essere combattuta, come la discriminazione rispetto alle condotte sessuali, rispetto al colore della pelle, eccetera, eccetera, l'abilismo e tante altre cose che sono tutte le oppressioni che ci opprimono. E quindi in realtà questo è un piccolo pezzo e sono delle suggestioni, e quindi in cui cerchiamo di mettere un po', di condividere un po' di lavoro che abbiamo fatto in questi anni. E parlo al plurale perché in realtà è un lavoro collettivo, non è un lavoro personale. E anche Tobia è uguale, anche lui sta alla cascina Torchiera, con cui siamo già quasi praticamente gemellati da un po' di anni, quindi come spazio. E non è un caso che abbiamo scelto degli spazi sociali per inaugurare la presentazione di questo lavoro. Poi magari arriveranno anche spazi, librerie, cose più, contesti più istituzionali, per andare a rompere i coglioni anche ai piani alti della società, no? o a chi cerca di prendere uno stipendio come operatore, come operatrice, e poi però sbatte contro il muro di gomma o di granito delle istituzioni che non vogliono cambiare un cazzo. Però un passo alla volta, magari noi ci rivolgiamo alle persone, le persone che magari vogliono cercare di condividere e di cambiare un po' il paradigma di merda in cui stiamo vivendo. E quindi è un pezzettino, diciamo. Poi se avete qualche suggestione, qualche critica, qualche quello che vi pare, altrimenti ripasso la parola a Toby per qualche altra suggestione, ok? Perché tanto queste bellissime cassettine qua dietro fra un po' si inizieranno a suonare come si deve, così almeno se ci rompono i coglioni almeno le facciamo suonare, no? Almeno quello. Quindi non la terremo tanto lunga, promesso. Grazie.
Grazie Max. Sì, questa è una piccola cosa che abbiamo fatto, che però nel suo piccolo aveva, diciamo, la difficoltà, l'editore ha trovato difficoltà nel dire che era una piccola cosa, tanto che a un certo punto diceva dobbiamo fare due volumi. Per riuscire a farlo stare dentro 500 pagine, il lavoro di taglio che diceva prima Max è stato fatto ampiamente, soprattutto poi in alcuni casi sulla estrema quantità di fonti che noi avevamo citato, anche perché rischia di, diciamo, di essere un libro un po' che stordisce a volte se nel discorso vengono continuamente ad esempio citate le ricerche scientifiche che noi raccontiamo nell'ambito delle nostre elucubrazioni, e non è facile sempre questo gioco di rimandi, guardare le note, cioè rischia di distrarre, per cui quello poi a un certo punto la riduzione della parte riguardante le note è stata una delle prime cose che abbiamo dovuto fare. Fra i vari target che ci sono, come dicevamo prima, sicuramente ciò che viene fuori è un qualcosa di trasversale, è un qualcosa nella quale suppongo che tutte quelle che sono persone, diciamo, presenti stasera si identificheranno per una serie di motivi, perché si identificheranno in una sensibilità magari che non è facile, non è comune trovare. Mentre magari un altro target potrebbe infastidirsi, no? Un target meno avvezzo a determinati discorsi potrebbe, diciamo, fra le righe vedere quanto è evidente, diciamo, il tema politico, perché è un libro fortemente politico alla fine. Lo dice persino Camurri, Edoardo Camurri, che ci ha scritto una bellissima prefazione, dice: fare al giorno d'oggi scegliere la propria droga è un atto politico. Era importante per noi anche, no, che ci fosse magari una persona come lui, che per chi non lo conoscesse è ha già scritto di sostanze, di prefazioni di libri di Hoffman, cose così, ma in realtà lui scrive programmi per Rai 3, cioè per la TV, programmi culturali sui libri, eccetera. Per cui era una voce mainstream che in qualche modo, no, accreditava quello che noi diciamo nel libro. Anche perché questo è un libro fortemente contro, che già in altre epoche e periodi della storia nostra, come diceva Max prima, negli anni 90 eravamo messi molto molto meglio di come siamo messi adesso, banalmente anche accendendo la TV c'erano due o tre programmi di satira, uno o due giornalisti in gamba e tutto il resto. Adesso risulta invece molto difficile trovare dei prodotti accettabili nella cultura mainstream. La piccola parentesi che voglio fare, perché mi avete presentato come giornalista, è che io sono entrato nel mondo del giornalismo dal giornalismo musicale. Poi ho sempre cercato, diciamo, di espandere un po', anche banalmente con le interviste, diciamo, agli artisti e musicisti o ad artisti di altro tipo, il discorso politico di questi artisti o di questi musicisti. Sta di fatto che negli anni poi, nonostante scrivessi anche per testate carine, alcune anche mainstream, eccetera, riuscire a raccontare quello che volevo raccontare è stato sempre più difficile. Non è un caso che mi sono ritrovato poi a scrivere sulle pagine di Ari Vista Anarchica, che poi non esiste più adesso, per dire cose che non si potevano dire altrove. Non è un caso che il libro dei rave, prima di girare nel mainstream, sono passati 2 o 3 anni e ha venduto un sacco di copie, e poi finalmente se ne è accorto il mainstream, ma quel libro nasceva come un articolo musicale che raccontava l'anniversario della legge che proibiva i rave in Inghilterra. E quell'articolo non me l'hanno fatto mai scrivere nessuno, manco delle riviste musicali che c'erano in Italia all'epoca. Per cui alla fine, beccato Filopat, ho detto: vabbè, ok, facciamo un libro sui rave. E di rave è ancora difficile parlare. Quindi questo libro sulle sostanze suppongo che sia ancora più difficile del libro sui rave. Perché i rave in qualche modo stanno penetrando veramente ogni tipo di maglia della società. Le sostanze lo hanno già fatto, ma restano il tabù per eccellenza, e quindi ci sono un sacco di luoghi comuni che vengono demoliti in questo libro, e anche ci sono un sacco di verità scomode che a molte delle persone qui presenti magari daranno fastidio, perché a qualcuno piace questa, quella o quell'altra sostanza, e noi abbiamo dovuto discutere a lungo di alcune cose da scrivere sulla cocaina, sulla chetamina, sull'eroina, proprio perché bisognava evitare che determinate frasi, determinati concetti potessero essere male interpretati o potessero dare adito a intenzioni che noi assolutamente, diciamo, non abbiamo, perché la nostra intenzione è quella di come dire, divulgare quanta più verità e realtà possibile su questi temi, in maniera che tutte possiamo finalmente, no, essere come dire, avere l'opportunità di salvarci in alcuni casi. Io personalmente sono passato per esperienza anche diciamo dalla parte della dipendenza, o come si usava dire tossicodipendenza, e posso assicurare che in anni ne ho viste talmente tante che esistono proprio, come dire, delle regole matematiche per cui, se un'esperienza di dipendenza, come dicono i ricercatori, il più delle volte si risolve in una remissione spontanea in 10 anni, è vero anche che se non applichiamo le misure di riduzione del danno, a 10 anni non ci arriva nessuno. E quei pochi che arrivano a farsi 10 anni sono dei miracolati che magari hanno vissuto non so dove, in che condizioni, ma ecco, è la base per poter poi arrivare a dei risultati seri, ecco, quella che è la riduzione del danno, che noi abbiamo preferito chiamare riduzione del rischio, perché il danno e il rischio hanno due accezioni probabilmente un po' diverse, perché ci interessa spiegare che questo libro non parla solo dei potenziali rischi e dei potenziali danni e di come prevenirli, ma parla di tutto ciò che c'è di bello, perché se abbiamo detto prima che ognuno di noi, fosse anche solo un po' di alcol, una sigaretta o un caffè, utilizza delle sostanze perché alterano la coscienza, allora diciamo che
siete troppi. No, in realtà, perché serviva un libro in più sulle droghe? Perché tra le altre cose, noi del Lab, per permetterci di parlare di droghe, oltre a usarle, quasi tutte, perché tutte ci vuole un alieno a parte che si prenda, che si droghi insieme a me, noi le sostanze, siamo i primi in Italia che abbiamo iniziato a fare drug checking, cioè l'analisi delle sostanze, prima di prenderle, quelle vere, non quelle fake stronzate che vedete pubblicate sui giornali. In Italia è uno dei pochi paesi, insieme, che ne so, alla Russia, è un po' di cortina dell'est, in cui, se esiste ancora le pubblicazioni, l'amnesia è un tipo di erba, no, che fa venire, che in realtà l'amnesia è un tipo di erba che non è spruzzata col metadone, l'amnesia, come scrivono i carabinieri quando fanno i sequestri ancora l'altro ieri, Dio cane, no? Cioè, in Italia siamo messi così. Quando muore qualcuno, ha preso qualcosa, esiste ancora il crocodile, che non è mai esistito. Cioè, ci sono decine di questi miti minchiate, perché in Italia non c'è un'informazione reale sulle sostanze, perché le forze dell'ordine, invece di mandare fuori delle notizie sensate, mandano fuori le notizie un po' per fare le operazioni promozionistiche per delle loro grandi retate. Non gliene frega niente di pubblicare tutte le analisi che fanno con i nostri soldi delle sostanze che sequestrano, basterebbe pubblicarle e le vediamo, magari un anno dopo, perché per motivi appunto di narcotraffico, se le pubblichi in tempo reale favorisci il narcotraffico, ma se le pubblichi un anno dopo, Dio cane, come fanno in tutto il resto dei paesi d'Europa, anche in America, non c'è, in America non possono, però comunque le pubblicano, ma da noi no. E tutte queste cose quindi fanno in modo che, diciamo, abbiamo vissuto nel buio per decenni e tuttora. Noi dal 98 facciamo analisi delle sostanze, vuol dire che migliaia di volte all'anno in questi 25 anni le droghe le abbiamo prese in mano, le abbiamo testate per vedere che cazzo erano, e quindi abbiamo capito anche gli effetti, se era vero che l'MDMA faceva venire i buchi nel cervello, come scrivevano i primi studi fatti su queste cazzo povere scimmie che gli hanno fatto scoppiare il cervello, perché gli hanno dato, invece di dargli milligrammi gli davano i grammi interi, e quindi per forza che morivano, eccetera eccetera. I primi studi erano completamente idioti, e tuttora studi che dicono che alla cannabis fa venire i buchi nel cervello, che ci sono ancora, sono studi che se andate a leggerli capite che sono dei fake, cioè anche a livello scientifico non hanno nessun valore, ma li pubblichi e quindi qualche imbecille di università o di servizi li cita, come faceva Serpelloni, che era lo zar antidroga nostrano del governo Berlusconi di 15 anni fa, e che poi si è rubato tutti i soldi. È quello che ha inventato il protocollo anti-rave, no? Giovanni Serpelloni, Mazzanti, viene dal mare, proprio lui, cioè, non è che è qualcun altro. E quindi ci siamo permessi di scrivere di droghe perché le testiamo, perché siamo i primi in Italia e tuttora lo facciamo, anche con questo governo di merda, cercando di tutelarci e cercando di fare in modo che le istituzioni lo facciano, perché in Italia non è mai stato illegale testare le sostanze, mai, non c'è nessuna legge che ne parla, eppure sono molto stitiche le istituzioni, soprattutto qua, in questa regione, in questa città. Non penso che esista al mondo un posto in cui si investono più soldi nella riduzione dei danni, eppure i risultati li vedete voi? Io li vediamo molto pochi i risultati. 2 milioni di euro che la regione investe sulla riduzione del danno, in più ci sono i progetti di zona. A noi va bene che ci siano tutti questi soldi investiti, ma dove sono i risultati? Dov'è un drop-in aperto a H24 che non c'è più? L'hanno chiuso nel 2006 vicino al VAG in via Paolo Fabbri, perché troppi tossicodipendenti stazionavano davanti al drop-in, l'hanno chiuso per quello. Andate a vedere su Google e scrivete drop-in via Paolo Fabbri, c'è scritto così, hanno chiuso un drop-in perché c'erano dei tossicodipendenti che stazionavano davanti, è come chiudere un'osteria perché c'è gente che ci beve del vino davanti, no? È così però, E ci sono 18 servizi che fanno lo stesso lavoro con gli stessi soldi, senza comunicare tra loro. Abbiamo proposto al comune di fare drug checking, facciamolo, tutelandoci la privacy delle persone, come si fa in Piemonte. In Piemonte c'è la destra in regione e c'è la destra nel comune e fanno drug checking dichiarato. A Perugia uguale, destra in regione e destra Dio cane nel comune e fanno drug checking. Li abbiamo formati noi, sia questi che quegli altri. A Genova uguale, hanno comprato la macchina infrarossi che serve per... con 20.000 euro, cioè che non sono niente per sui 2 milioni che vi dicevo prima. Niente, ancora non si riesce a parlare di queste cose, non si riesce. Quindi in realtà potrebbe essere anche uno stimolo sto libro, magari si sveglia, qualcuno si sveglia, magari qualche operatore che c'è qui, qualche operatore o qualche operatrice che le cose le fanno lo stesso, anche se i capoccia non vogliono, perché le cose si possono fare, alla grande, semplicemente... essendo onesti e cercando di dire le cose come stanno, anche come diceva Tobia, ci sono alcune cose scomode scritte in questo libro. Gli ultimi decessi fino al 2021 correlati alla mortalità per uso di coca. La cocaina usata saltuariamente non fa troppi danni, però con gli stili di vita di merda che abbiamo, invece i danni li fa. E se non siete ricchissimi e non vi fate una mia angiografia, dopo qualche annetto di uso, magari qualche ictus o qualche cazzo di infarto viene, e solo i ricconi si fanno queste cose, quindi dovete capire che certe cose ci dobbiamo tutelare. E questi stili di vita poi si combinano anche con lo stile di vita folle del capitalismo. Stamattina leggevo che le microplastiche sono implicate nella metà dei decessi per malattie cardiovascolari, cioè ostruzioni dei vasi, arterie e ictus. Cosa vuol dire? Che se hai uno stile di vita di merda, mangi ovviamente cose grasse animali morti male, purtroppo, eccetera, fai, aumenti questo stile di vita. Se poi usi cocaina, per esempio, che è un vasocostrittore, questo rischio moltiplica. E i medici normali non ve le dicono queste cose. Perché? Perché gli studi sulle droghe illegali sono a parte, non vengono messi a regime per formare i medici. E noi lo sappiamo perché dentro il nostro collettivo ci sono diversi medici e infermieri, tossicologi, eccetera. E siamo autoformati insieme, perché di default le università italiane non formano praticamente un cazzo riguardo all'uso di sostanze illegali, anche se sono sostanze che magari, come la chetamina o come appunto la morfina, è più semplice, ma come la chetamina è usatissima in ambito medico, e meno male. Però l'uso ludico invece non ne sa un cazzo quasi nessuno, se non che appunto, meno male, grazie agli studi per esempio inglesi, David Nutt, che l'abbiamo citato molto nel libro, parla dei danni a lungo termine dell'uso di chetamina alla vescica, per esempio, e alle cistite, eccetera, cose che sono già conosciute, e magari c'è anche modo di curarsi meglio, perché il medico della mutua non lo sa che la chetamina ti fa venire la cistite emorragica dopo un po', perché nessuno gliel'ha mai cazzo detto, semplicemente. Non perché sono stronzi i medici condotti della mutua, e che nessuno, non ci sono studi per cui si possano aggiornare. Un po' di cose le abbiamo messe di questo tipo di nozioni, perché sono dei piccoli pezzi di condivisione che fanno parte della nostra storia quotidiana di consulenze di appunto persone che le sostanze le usano, e abbiamo cercato di mettere giù anche questo modo di rivendicare i nostri diritti, perché tutti usiamo le sostanze, e guarda caso le sostanze che fanno più danni in assoluto non sono quelle illegali, è il segreto di Pulcinella, chiaramente, sono quelle legali. Il tabacco, l'alcol fanno migliaia di volte più danni rispetto a tutte le sostanze illegali messe insieme, eppure però ci rompono i coglioni e lo vai a tutte per quelli illegali. È un fake, però si continua a crederci, e quindi quando cominciamo a dialogare con le persone più giovani dobbiamo essere onesti noi adulti, a essere coerenti. È molto difficile, però almeno l'onestà paga, per cui se tu dici una cazzata a un ragazzino, a una ragazzina, sullo smart, scrive due cose, capisce che gli hai dato una minchiata, cioè, perché scrive e vede, poi non sa quale sito pescare, però magari uno lo vede, per cui l'onestà paga. E quindi noi, ovviamente, questo libro è destinato a un pubblico più grande, chiaramente, però gli adolescenti, le ragazzine vanno accompagnati in un percorso di conoscenze, quindi accompagnandoli e facendo dei pezzi di vita insieme è più facile non fare dei danni. Qui si rischia che i ragazzini si fanno le canne di nascosto dai padri e viceversa, dalle madri e viceversa, e alla fine succede un gran casino, come state tutti quanti vedendo, e non se ne esce vivi. In realtà, condividendo le informazioni, è più semplice fare delle cose che abbiano più senso per tutte quante. E io vi ringrazio molto di essere state qua ad ascoltarci per così tanto tempo, e se qualcuno vuole dirci qualcosa, vuole chiedere cose, vuole dirci basta, vai alla musica, eccetera eccetera, ditelo. E ringraziamo Tobia, che è venuto da Milano con sto freddo, e grazie a tutte e a tutti. Qui abbiamo un po' di ciberia e di beveraggi che useremo come autofinanziamento del lab, e anche dei progetti scarti, dei progetti fratelli e sorelle. E vi ringraziamo tanto della presenza e della vicinanza. Grazie.
Se dico un'ultima cosa al volo, grazie veramente a tutte. Mi ero perso prima perché stavo dicendo appunto che la cosa chiave di questo libro è che da un lato si parla dei rischi e dall'altro si parla della bellezza, del perché ognuno di noi utilizza le sostanze, perché evidentemente c'è un lato positivo molto importante. Direi a livello esistenziale per chiunque, della possibilità insomma di aprirsi sempre di più. Detto questo, prima superiore magari ci si annoia in qualche parte, però può essere una parte, diciamo, iniziale. A me il volo magico di Ugo Leonzio me l'hanno dato credo a 11-12 anni, quando ho iniziato a fare certe domande scomode, per cui penso che sia un libro in realtà fruibile anche da ragazzi più giovani. Se avete la fortuna di trovarne ancora qualche copia, lo vendevamo a 15 euro oggi, quindi sta lì al banchetto del lab. Grazie a tutte ancora, davvero.
Grazie. Fuoco alle danze. Sì, andate.